con un altro libro che fa parte del vado un po' veloce perché abbiamo 45 minuti sulla seconda ondata, non fa niente, sulla seconda ondata di Giobbe, cioè Giobbe del V secolo avanti Cristo, mentre il secondo libro, cioè Coelet, è successivo. Siamo probabilmente tra il terzo secolo e il secondo secolo avanti Cristo, certamente non dopo il secondo secolo avanti Cristo, perciò siamo molto probabilmente all'interno dell'epoca ellenistica, persiano-ellenistica. Ma all'interno del libro di Giobbe ci sono tantissimi filoni della cultura ellenistica, perciò siamo all'interno di questo alveo culturale e filosofico. Quindi non si può leggere il libro di Coelet senza aver letto la problematica di Giobbe, senza il capovolgimento che abbiamo visto. E appunto anche mi venivo aiutato a riflettere sul fatto che effettivamente non è solo la sofferenza il centro del libro di Giobbe, ma è la relazione con Dio, è l'integrità della persona, e la sofferenza serve a provare se questa integrità o questa relazione con Dio è autentica o no. E abbiamo visto come tutto quell'apparato, scusate se riutilizzo per la terza volta il termine bigotto, viene sovverchiato, smontato completamente. Tutto ciò che sembrava teoria viene distrutto per entrare in una relazione. Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno visto. Libro di Coelet, quindi scritto in un periodo successivo. Chi è Coelet? Il termine Coelet deriva dal verbo ka'al in ebraico, che significa convocare, parlare in assemblea, predicare, anche convocare. Coelet è un participio presente del verbo kaal, ma con una caratteristica interessante: è al femminile, è un participio presente femminile. Non significa che Coelet come personaggio fosse una donna, perché tutti i verbi del libro sono al maschile, ma indica il fatto che al femminile si mettevano i nomi di ruolo, soprattutto a livello cultuale. Perciò Coelet probabilmente è il predicatore dell'assemblea, il predicatore della comunità. Sapete, l'ebraico, scusate, il greco e la vulgata lo chiamano ecclesiaste, perché kaleo in greco significa chiamare. Perciò l'ecclesiaste non è nient'altro appunto che il predicatore, colui che parla nell'assemblea, è il sapiente. Cosa fa Coelet? Come vi dicevo, sulla base di Giobbe, rivoluziona nuovamente. Fa il secondo passaggio. Tutto ciò che è apparato, incartapecorito dal tempo, che è ammuffito con naftalina, continuamente fermo, ecco, questo bisogna spolverarlo un po'. E sappiamo bene che quando si spolverano le cose antiche si trovano dei difetti. Fino a che sono impolverate, sono antiche ma non si notano. Ma quando si inizia a togliere la polvere, a restaurare una statua, si inizia a vedere quali sono stati i disastri. Questo è ciò che fa Coelet. E lo fa, ripeto, nel terzo secolo, terzo, secondo secolo.
Cosa devo scrivere? Cosa devo dire ancora? Ah, sì.
Devo dire che è stato accusato Coelet di essere pessimista. È sempre stato detto, siccome dice sempre questo, oh, tutto vanità, vanità, oh, questo vanità, vanità che vedremo subito, è stato detto, è pessimista, non vuole niente di positivo, secondo lui è tutto negativo, ma non è così. Per chi soprattutto è appassionato, e anche con titoli di lettere, lettere antiche, lettere moderne, ci sono moltissimi studi di accostamento tra Coelet e Leopardi, con questo pessimismo diffuso. Ma né per l'uno né per l'altro, mi pare, parlo per Coelet, ma direi anche per Leopardi, questo pessimismo estremo non c'è. Per Coelet non c'è proprio. Coelet non è pessimista, Coelet è un realista. Coelet guarda la realtà dicendo: se tu ti aggrappi a una cosa che non ti sostiene, cadi. Quindi guarda prima che cosa ti sostiene, guarda se è attaccata bene, e io ti dico che cosa è attaccato bene, qual è l'unico appiglio della vita. Tutto il resto almeno sappi che passa, almeno sappi che è evanescenza. E una cosa curiosa della tradizione ebraica, attribuisce in modo pseudo-epigrafico, cioè non realmente scritto da lui, ma attribuisce all'autorità di Salomone tre libri: il Cantico dei Cantici, Proverbi e Coelet. E per il tenore dei libri si dice: Salomone scrisse il Cantico dei Cantici quando era giovane, quando era innamorato, quando era ancora farfallone, che gli piacevano le donne. Scrive Proverbi quando diventa maturo, perché raccoglie la sapienza di Israele. E scrive il Coelet da anziano, quando ormai ha capito che tutto quello che ha avuto, e questo sarà utile per la comprensione del libro, quando tutto quello che ha avuto non gli ha dato ciò che aspettava, lo ha reso come tutti gli altri uomini. E allora il libro di Coelet inizia in questo modo, nel modo famosissimo che conosciamo, ma vi ricordo che questo è un, cioè i versetti 2 e 3 del primo capitolo di Coelet sono un'inserzione successiva, cioè sono stati apposti da qualche discepolo, perché sono praticamente il cappello di tutto il succo, grazie, la summa di tutto il libro. Questo è il prologo iniziale. Qual è questo prologo? Vanità delle vanità, tutto è vanità, dice Coelet. Quale guadagno viene all'uomo per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole? Prima cosa sapete, perché Padre Mauro questo lo dice sempre e credo che lo faccia molto bene: vanità non è come sono io oggi che mi sono messo il gel, o qualcuno che viene vestito bene, vanitoso, tutt'altro. Vanità è ciò che è evanescente, vanità in questo senso, ciò che sparisce. Effimero, lo dico con un'immagine tipica. Avete mai messo a bollire l'acqua per fare la pasta?
Sì.
Vi è capitato? Avete presente quando, mentre l'acqua sta bollendo, sollevate la pentola?
Sì.
Che cosa esce? Quella è la vanità di Coelho. Quel vapore che dura un attimo. Voi andate a tenerlo questo vapore, non ci riusciamo. Neanche se gli mettiamo qualcosa, perché il vapore si trasforma in acqua. Questo è vanità. Evel è proprio questo. Vi ricordo una cosa: vanità delle vanità si dice Avel Evel, Evel Avelim. Quindi Evel, chi vi ricorda la parola Evel? Abele. Abele non è altro che evanescenza. Abele l'abbiamo già visto che era vapore, è scomparso subito, non ha avuto niente, non è durato nulla. Questo è Evel, la vanità, ciò che scompare immediatamente. E poi la seconda riga che dice: quale guadagno, scusate il terzo versetto, quale guadagno viene all'uomo? Guadagno, questa parola guadagno è il profitto. Già ieri l'ho detto, ma com'è? Ha funzionato, prova a dirlo anche oggi, vediamo se rifunziona. Potremmo chiedere a Mario Draghi, dovremmo chiedere a Mario Draghi di venire qua a spiegarci che cos'è il profitto. Si sta parlando a livello economico. Dice: che cosa ci guadagni tra vendite e acquisti, tra ritardi? Potremmo chiedere al signor Paolo: che cosa è il guadagno vero e proprio? Che cosa avviene all'uomo per tutta la fatica, cioè per tutto ciò per cui si affanna? E sotto il sole indica sulla terra, indica anche fuori nei lavori esterni. Che cosa si guadagna? Dimmi, sta chiedendo Coelho. Allora andiamo a vedere la prima parola di Coelet. Siamo nel primo capitolo e inizia a parlare. Coelet è il libro che non parla assolutamente della storia della salvezza. È un sapienziale che non riferisce niente della storia della salvezza, non parla dell'Egitto, non parla della Babilonia, non dice niente. Ma continuerà a riferirsi alla storia della salvezza e parla per sapienti. Ricordate l'altra volta quando ho detto i libri sapienziali sono vietati ai minori di 16 anni, forse anche 18 e forse adesso anche di più. Sono letteratura per adulti, per gente che ha sperimentato gli insuccessi della vita, che ha capito e ha sperimentato alcune gioie della vita. Coelet parla a persone che conoscono la vita, non parla a ingenui. Una generazione se ne va e un'altra arriva, ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge, il sole tramonta e si affretta a tornare là dove rinasce. Il vento va verso sud e piega verso nord, gira e va, e sui suoi giri ritorna il vento. Tutti i fiumi scorrono verso il mare, eppure il mare non è mai pieno. Al luogo dove i fiumi scorrono, continuano a scorrere. Tutte le parole si esauriscono e nessuno è in grado di esprimersi a fondo. Ricordate, Dio aveva già parlato nel libro di Giobbe della creazione, aveva spiegato la creazione, tutti avevano taciuto, Coelet sta rappresentando quel modello. Non si sazia mai l'occhio di guardare, né l'orecchio è mai sazio di udire. Quel che è stato sarà, e quel che si è fatto si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole, frase. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. Qua molti esegeti dicono si sta un po' distruggendo tutta quella utopia del ritorno all'esilio babilonese. Ricordate, il Deutero Isaia diceva faccio nuove tutte le cose. Qua Coelet sta dicendo tutto quello che si sperava fosse la soluzione, soluzione umana. Questo sarà importante, lo diciamo da subito. Zorobabele che deve essere il nuovo re, il sacerdote Giosuè che deve essere il sommo sacerdote nuovo. Tranquillo, non ha funzionato agli inizi e non funzionerà neanche adesso. C'è forse qualcosa di cui si possa dire ecco, questa è una novità? Proprio questa che voi dite novità è già avvenuta nei secoli che ci hanno preceduto. Nessun ricordo resta degli antichi, ma neppure di coloro che saranno si conserverà memoria presso quelli che verranno in seguito. Sta distruggendo completamente quello che si ripeteva soprattutto nel Deuteronomio, ricordati, ricordati. Io sto dicendo neanche il ricordo rimane, tanto si dimentica. Non so se vi è capitato, tanto per entrare in qualcosa di concreto, di andare in cimitero e vedere magari persone di grande valore, poi vedete la tomba che è completamente spoglia, senza nessuno che ci passa più, dimenticata. Questo è ciò che Coelet ha sperimentato, che sta cercando di far riflettere. Attento, guarda che cosa ti serve, su che cosa ti stai appoggiando. Versetto 12: io Coelet fui re di Gerusalemme, di Israele a Gerusalemme. Mi sono proposto come grande sapiente di fare due cose tipiche dei sapienziali: ricercare ed esplorare con saggezza tutte le cose. Ho provato a fare almeno questo, ho provato a fare il mio mestiere con saggezza tutto ciò che si fa sotto il cielo. Questa è un'occupazione gravosa, pesante, che Dio ha dato agli uomini perché vi si affatichino. Quindi questo è utile, Dio ha dato all'uomo questa vocazione, per dirla come diciamo noi, cioè guardare la vita, cercare di osservare la vita e capirne le dinamiche. Dice Coelet: ho visto tutte le opere che si fanno sotto il sole ed ecco, tutto è vapore e caccia di vento. Anche correre dietro alle novità, correre dietro alla grande sapienza e farsi riempire solo da questo, ricordate questo è importante, farsi riempire solo da questo, anche questo passa. Continua a distruggere tutto Coelet. Pensavo e dicevo fra me: ecco, io sono cresciuto e avanzato in sapienza più di quanti regnarono prima di me a Gerusalemme. La mia mente ha curato molto la sapienza e la scienza. Ho deciso allora di conoscere la sapienza e la scienza, come anche la stoltezza e la follia. E ho capito che anche questo è un correre dietro al vento. Infatti, molta sapienza, molto affanno, chi accresce il sapere aumenta il dolore. Anche questo. Altra riflessione di Giobbe: i beni, ciò che abbiamo visto, di Coelet, ciò che abbiamo visto in Giobbe, i beni sono benedizioni di Dio? Secondo la mentalità antica sì. Vediamo che cosa dice Giobbe. Giobbe. Dicevo fra me, dice Coelet, vieni dunque, voglio metterti alla prova con la gioia. Gusta il piacere, ma ecco, anche questo è vanità. Versetto 3. Ho voluto fare un'esperienza, questo è simpatico per chi non l'ha mai sentito o non l'ha mai letto. Ho voluto allietare il mio corpo con il vino. Nient'altro che mi sono voluto ubriacare alla grande. Ho cercato di non pensarci. E così afferrare la follia, pur dedicandomi con la mente alla sapienza. Volevo scoprire se c'è qualche bene per gli uomini che essi possano realizzare sotto il cielo durante i loro pochi giorni di vita. Ho intrapreso grandi opere, mi sono fabbricato case, mi sono piantato vigneti, mi sono fatto parchi e giardini e vi ho piantato alberi da frutto d'ogni specie. Mi sono fatto vasche per irrigare con l'acqua quelle piantagioni in crescita, ho acquistato schiavi e schiavi. Chi vi ricorda tutto questo? Giobbe, ricordate? Anche Salomone, certo, eh? Grande costruttore, colui che ha tutto, ha provato tutto. Schiavi e schiavi, altri ne ho avuto in casa, ho posseduto anche greggi e armenti in gran numero. Ho accumulato per me argento e oro, ricchezze di re, di province. Cosa non ha tutto questo? Mi sono procurato cantori e cantatrici, insieme con molte donne, che sono la delizia degli uomini. Ricordate? Ho già detto tante volte, Salomone ebbe 300 mogli e 700 concubine. Aveva un bel da fare, Sono divenuto più ricco e più potente di tutti i miei predecessori a Gerusalemme, pur conservando la mia sapienza. Non ho negato ai miei occhi nulla di ciò che bramavano, né ho rifiutato alcuna soddisfazione al mio cuore, che godeva ad ogni mia fatica. Questa è stata la parte che ho ricavato da tutte le mie fatiche. Ho considerato tutte le opere fatte dalle mie mani e tutta la fatica che avevo affrontato per realizzarli. Ed ecco, soluzione, tutto è vanità. Tutto un correre dietro al vento. Non c'è alcun guadagno sotto il sole. Bilancio tra ascolto e saggio. Proviamo questo. Sarà meglio vivere da ascolti, dice un sapiente, o vivere da saggi. Vediamo un po'. Ho considerato, dice Coelet, che cosa è la sapienza, la stoltezza e la follia. Che cosa farà il successore del re? Quello che hanno fatto prima di lui. Mi sono accorto che il vantaggio della sapienza sulla stoltezza è come il vantaggio della luce sulle tenebre. Quindi c'è un vantaggio, eh? Qual è questo vantaggio? Il saggio ha gli occhi in fronte, mentre lo stolto cammina nel buio. Indica, il saggio sa che cosa è la sua vita, sa riconoscere i momenti positivi e negativi, perché allo sguardo riesce a vedere. Lo stolto invece è come uno zombie, cammina senza capire niente della propria vita. Quindi questo è un vantaggio, però siccome sta parlando Coelet deve immediatamente distruggere e dice: è vero che è un vantaggio, eppure io so che un'unica sorte è riservata a tutte e due. Allora ho pensato, anche a me toccherà la sorte degli stolti. Cioè dice, sì è vero, io vedo di più, ma moriamo tutti e due. E allora che mi serve? Che cosa serve? Continua, salto e vado al versetto, al capitolo 3. Per chi non ha, probabilmente si stancherà, ma spero di spiegare bene questo. Quella famosa parte poetica in cui si parla del tempo. C'è un tempo per, un tempo per. Leggo tutto perché il testo può seguire, eh? Questo è molto bello. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare quel che si è piantato, un tempo per uccidere e un tempo per curare, un tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per fare lutto e un tempo per danzare, un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci, un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttar via, un tempo per strappare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare, un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che guadagno ha chi si dà da fare con fatica? Chiedo solo una cosa, soprattutto a chi è il testo. Avete notato la differenza di positivo e negativo? Dove sta il positivo e dove il negativo? Nella prima parte o nella seconda? Nella prima? Allora, dico due cose, ne dico due. Due soli. Il primo versetto, cioè il versetto 2, guardate, e il versetto 8. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire. Qua dov'è il positivo?
nascere,
quindi nel primo. Guardate il versetto 8, c'è un tempo per amare e un tempo per odiare. Seconda parte del versetto 8, c'è un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Allora, se continuate a guardare, perché io li avevo segnati, quindi col video avremo visto bene, Coelet non ha posizionato tutto il positivo da una parte e il negativo dall'altra. Perché? E soprattutto perché il sapiente deve avere la capacità di vedere che a volte in quello che sembra assoluto male, quello può essere una parte di bene. Dico solo un esempio agricolo che ha fatto. C'è un tempo per piantare e un tempo per sradicare. Non sempre piantare positivo e sradicare negativo. Pensate alle erbe infestanti, bisogna piantarle o sradicarle? Sradicarle. Il sapiente, questo è il messaggio di Coelho. Il sapiente dice: non ragionare schematicamente, la tua vita non è schematica, devi cercare di capire di volta in volta che cosa è positivo per la tua vita. Pensate all'esperienza, e questo è presente all'esperienza di Giobbe. Giobbe deve cercare di vedere il positivo della sua sofferenza, ecco qual è l'accusa di Dio. Prova a guardare qual è il positivo, e infatti alla fine Giobbe dirà: ecco, adesso sì che ho capito. Con questa vita che era a metà, che io ho criticato, che io credevo fosse una disfatta, proprio lì ho conosciuto Dio. Guardate che questo è un elemento molto importante, è molto meglio che gli occhi a cuoricino di guardare c'è un tempo per e un tempo per. Il tempo per lo decide il sapiente, cioè ognuno di noi della propria vita. Prego Totino.
Però la parabola detta del figlio prodigo ha un po' di questo carattere sapienziale. Questo figlio che fa l'esperienza negativa, non puoi ritorna a padre,
sì sì, come l'altro figlio, quello maggiore, ha sempre fatto l'esperienza positiva del padre, eppure non ha capito niente. Stare nella casa, anche lì, grazie Tottino, questo è molto bello. Stare nella casa sembra una cosa positiva, ma dipende come il sapiente capisce di stare nella casa del padre, perché può diventare o elemento di libertà o elemento di schiavitù. Quindi grazie, ma questo Gesù, in questo infatti molti dicono che il libro del Coelet debba essere riletto col Nuovo Testamento, dove non c'è pessimismo. Anche Gesù distrugge molte delle cose che credevano assodate, che si credevano assodate. Pensate al rapporto con la Torah: basta che tu osservi e sei a posto. Gesù, no, aspetta un attimo, esatto, pensaci un po', no? È il sapiente che si mette davanti alla legge di Dio. Vado avanti con questa cosa che ci può un po' scandalizzare, ma siamo al capitolo 3, dal versetto 16. Questo è un'altra botta di Coelho. Ho anche notato che sotto il sole al posto del diritto c'è il delitto e al posto della giustizia c'è la nequizia. Ho pensato dentro di me: il giusto e il malvagio Dio li giudicherà, perché c'è un tempo per ogni cosa e per ogni azione. Giusto e malvagio. Adesso va a fondo dicendo: differenza tra uomini e bestie. Conviene essere uomo o essere cane? Riguardo ai figli dell'uomo, cioè agli uomini, mi sono detto che Dio vuole metterli alla prova e mostrare che essi di per sé sono bestie. Infatti, la sorte degli uomini e la sorte delle bestie è la stessa. Muoiono tutte e due. Questo, se non fosse nella Bibbia, non lo vorremmo sentire. Abbiamo paura di ascoltare questo. Non sta dicendo che siamo uguali. Non è questo l'obiettivo, che siamo uguali alle bestie. Sta dicendo: non fare questa valutazione, perché l'obiettivo finale, la soluzione finale è la stessa, perciò devi cercare qualcos'altro. Non è la morte che deve determinare che cosa è positivo o negativo. Pensate qual è il valore per la mentalità ebraica, quando uno moriva giovane era stato maledetto da Dio, non era stato protetto da Dio. Coelho sta dicendo: guarda che non è neanche questa la cosa fondamentale, c'è altro di fondamentale nella vita dell'uomo, e l'unica cosa fondamentale sarà una cosa che già conosciamo da molto.